Buon pomeriggio, forse va
vicino.
Più vicino?
Sì.
Buon pomeriggio, mi sentite lo stesso comunque. È un grande piacere fare questo consiglio comunale in queste circostanze, in questa occasione. Chi ovviamente, chi segue i nostri lavori del consiglio comunale sa benissimo che regolarmente noi facciamo un luogo diverso, lo facciamo al centro polivalente, ma abbiamo deciso stasera di farlo un luogo diverso, più accogliente e anche che meglio metta a fuoco anche quello che il Comune di Percioli è e sta diventando. Cioè, un luogo dove c'è forte innovazione, un luogo dove la cultura è al centro e quindi meglio della Mediateca può rappresentare tutto questo. Abbiamo quindi deciso di fare un riconoscimento formale a un nostro concittadino, a Fantazzini, Enrico Fantazzini, che come sapete ha partecipato alle Olimpiadi invernali e secondo anche Osservatorio Sportivo ha ottenuto lui con la sua squadra un ottimo risultato, un risultato in crescita, un risultato che, visto l'età di Fantazzini, visto la forma, la performance che ha fatto fino ad ora, che può fare, noi siamo convinti che può andare anche oltre, ma al di là di quello che sarà il domani siamo contenti di quello che sta succedendo, perché sta portando non solo lustro allo sport, ma lo sta portando anche al nostro comune. E vi ricordo, per chi l'avesse non trascurato, non l'avesse osservato attentamente, noi abbiamo fatto 3 anni fa, se non sbaglio, una delibera di consiglio comunale con la quale decidevamo di sponsorizzare la squadra di Eric, che a quanto mi riguarda penso che sia una esperienza quasi unica, credo, e però quindi un'esperienza coraggiosa, perché un consiglio comunale che decide di sponsorizzare una squadra che partecipa tra tante cose anche alle Olimpiadi, è una cosa, anzi non ci sono esempi di precedenti, e noi abbiamo avuto il coraggio di farlo semplicemente perché innanzitutto abbiamo un cittadino che fa delle ottime cose e il nostro interesse è valorizzarlo. E come seconda cosa, oltre che valorizzarlo, è importante anche cogliere l'occasione di portare Peccio sempre di più a giro nel mondo e sempre di più a giro nelle varie occasioni internazionali. Ovviamente noi siamo in una situazione in cui, grazie un po' da quello che abbiamo fatto, un po' la fortuna, un po' le cose che crescono, occupiamo attualmente all'interno dello sviluppo turistico un ruolo importante e abbiamo dimostrato negli ultimi anni di avere una forte affermazione frutto di un lavoro direi lungo negli anni e che sta portando risultati importanti e rilevanti. Quindi l'obiettivo dell'amministrazione è cogliere tutti quegli aspetti che consideriamo qualificanti che ci possono in qualche modo far collocare, mantenere e stabilizzare questo flusso turistico, stabilizzare e incentivare, ma prima di tutto stabilizzare. Io sappiamo benissimo che non ci improvvisiamo su nulla, nello sport sicuramente no, ma anche nel turismo è difficile improvvisarsi. Quindi nel momento in cui cominciamo ad avere delle buone affermazioni, dobbiamo garantire anche agli altri il fatto che su questo noi puntiamo ad avere uno sviluppo, in modo che la struttura, le strutture, i privati, i vari soggetti che interagiscono, che sono quelli che poi danno le risposte ai turisti, siano in grado anche di crederci, di investire e di avere il tempo necessario per realizzare quello che poi alla fine è una chiusura del cerchio. Noi, come molto spesso mi è capitato di dire in alcune circostanze ai nostri operatori turistici, noi abbiamo fatto quello che potevamo fare, ora se voi fate l'altra parte il cerchio si chiude, altrimenti è difficile, con una gamba sola il turismo sta in piedi con l'attività che può fare l'amministrazione, che può fare un territorio. E sta in piedi anche se poi le risposte sono adeguate e sono all'altezza della situazione. Quindi per far questo dobbiamo dare certezza agli operatori che c'è una tendenza che rimane, che si implementa, e quindi siamo fortemente interessati a percorrere questa strada. Quindi anche queste azioni che facciamo, la Coppa Sabatini, Eric Fantazzini, quindi sono tutti elementi di valore che ovviamente vanno a dare soddisfazione ai nostri sportivi locali, ma al tempo stesso in qualche modo ci aiutano a stabilizzare, a far conoscere sempre di più questa realtà, perché abbiamo capito, e qui manca un altro elemento che ci sta dando forza, abbiamo capito che più la gente conosce le nostre zone, direi tutta questa parte della Toscana, ma poi in modo particolare anche Peggioli, è portata a parlarne bene e anche a tornarci. La vera, come dire, catena di una sola sta nel fatto che tanta gente quando viene qui, perché l'ha sentito dire, perché in qualche posto l'ha raccolto, e ci rendiamo conto che poi viene e molto spesso dicono è più di quanto ci saremmo aspettati. E questo ovviamente ci rinforza, sapendo che dobbiamo ugualmente, quindi, andare avanti e investire in questa direzione, però, come dire, è un prodotto, ammesso che si possa considerare questa idea di sviluppo territoriale un prodotto, è un prodotto che in qualche modo ha una sua prospettiva, si può vendere. Pertanto dobbiamo utilizzare tutto e quindi ovviamente siamo qui con soddisfazione e siamo qui anche per sentire anche da Erika, oltre a questo riconoscimento formale di un cittadino illustre che vogliamo in modo segnalare non solo chi lo conosce ma a tutta la comunità, al tempo stesso dirgli grazie e poi anche dargli la parola per cogliere l'occasione per avere anche qualche sua sensazione, alcune cose che può aver raccolto all'interno di questo grande percorso. Abbiamo capito che le Olimpiadi è un grande avvenimento, dentro avvengono mille cose, quindi capire un po' da lì dentro cos'è che succede, cos'è che sono gli elementi che possono essere interessi anche giornalistico per noi, e quindi il tempo stesso anche per ascoltare è un piacere trasmetterci un po' di quella sensazione, anche di quell'entusiasmo che l'ha portato anche a avere questa affermazione. Quindi io ovviamente lascerei anche che i giornalisti che vogliono fare domande le facciano, quindi io darei subito la parola a Erika, che dice un po' quello che vuole. Lascio la parola ai giornalisti per fare domande che intendono fare io.
Sì, no, se vuoi magari anche per i giornalisti, sono gli ospiti rapidamente, poi gli davo la parola, almeno riusciamo.
Va bene.
Allora, oltre a Eric, che conoscete bene, Fantazzini, due volte alle Olimpiadi a Pechino 2022, e lì è nato un percorso che poi racconterai, che il sindaco diceva, a Milano Cortina, e poi abbiamo Stefano Ticci, che è amico di Eric, Eric l'ha voluto oggi qui a Peccioli. Stefano, ecco, ha accolto poi l'invito dell'amministrazione a essere qui con noi, perché Stefano Ticci ha fatto 4 Olimpiadi, se non vado errato Sarajevo 84, proseguendo poi nell'88, 92, 94, fa Calgary, Albertville e Lillehammer. A Lillehammer nel Boba 2 ha anche vinto una medaglia di bronzo, magari dopo la vediamo insieme. Quindi abbiamo oggi nel Consiglio Comunale di Peccioli 6 Olimpiadi rappresentate da questi due sportivi. Questa è la foto che facemmo nella sala, insomma, dell'ufficio del sindaco dopo Pechino 2022. Ecco, da questa chiacchierata con il sindaco, cos'è nato poi con Peccioli?
Ciao a tutti, grazie sindaco, grazie per tutto il consiglio. E è nata questa meravigliosa collaborazione con il comune di Peccioli, dove in pratica il comune mi dà un aiuto economico per poter prestare al meglio, e in cambio io porto il comune di Peggio in giro per il mondo, quindi sul bob, sul casco e sul berretto. Quindi sono 3 anni e un po' che in tutte le gare più importanti, quindi Coppa del Mondo e Mondiali, ho sempre con me il comune di Peggio.
E tra l'altro una delle prime iniziative ufficiali, diciamo, no, come testimone di Peggio, lo avete qua, fu quella di portare il bob, che al tempo era di questo colore rosso, alla Coppa Sabatini, quindi legando un'iniziativa di sport al quale, insomma, la comunità di Peccioli li tiene molto, e ci fu già lì un grande interesse, insomma, da questo punto di vista. E Eric ha sempre fatto da testimone in una maniera impeccabile, lo possiamo dire anche grazie al fratello, che qui se non vado errato, Michele, giusto?
Sì.
Perché Michele è un videomaker. E diciamo, abbiamo utilizzato, tra virgolette, Eric.
Non è che allora è un falso e il vero problema è quello che fa Eric.
No, sembra più bravo grazie al fratello. E, però diciamo anche grazie all'utilizzo, insomma, di Michele, dei canali social e del comune insieme a quelli di Eric, abbiamo iniziato a utilizzarlo anche per promuovere i servizi e le attività che il Comune di Perce le offre anche ai cittadini. Ecco, un esempio secondo me ottimo, e poi diremo anche che risultati ha avuto, è il video che adesso vedrete, che riguarda la piscina di Perceli. Ecco, questo video è quello che fu girato per presentare quella che era la nuova piscina inaugurata, mi sembra 2 o 3 anni fa, comunque abbastanza di recente. Lo guardiamo?
Scusi.
Quasi 30.000 visualizzazioni, sì. Quindi sicuramente poi con la qualità dei video che fa mio fratello ha aiutato tanto a avere delle ottime visualizzazioni, delle ottime condivisioni.
Ecco, poi qui sei sulla muraglia cinese, dopo farò vedere un'altra foto, poi raccontaci come hai portato Perceli nel mondo e come hai comunicato quella che era l'immagine anche di Perceli in vari modi che poi vedremo.
Sì, dall'anno dopo delle Olimpiadi della Cina, quindi parliamo probabilmente quell'inverno del 2023, e, sì, portavo sempre con me anche la bandiera di Perceli e nei punti più, diciamo, scenici, dove andavo in giro per il mondo, facevo sempre delle foto e le postavo sui social e le condividevo insieme al comune. Questo è un esempio, sì, della bandiera sulla muraglia cinese, che in quel momento forse avevo anche un po' paura, tiravo una bandiera, fare una foto, del tipo, non so, magari mi arrestano, però ve la faccio, no, lo stesso.
Non conoscessero anche l'altro.
Però ho detto, la faccio lo stesso.
Più bello che rischia che vera,
però no, niente, quindi da lì in poi ogni anno cercavo sempre di...
Facciamo vedere l'ultima, ce la commenti?
Sì. Vabbè, questa è invece l'ultima foto fatta a Milano Cortina. E dopo, finita proprio la gara, che avevo appena salutato i miei amici, i miei parenti, e subito ho tirato fuori la bandiera di Perceli e ho fatto proprio la foto con le bandiere dietro. Poi c'è la pista, qui si vede poco, però sono proprio la pista di Milano Cortina.
E poi abbiamo avuto la possibilità, non alle Olimpiadi, perché chiaramente le regole del CIO sono severissime,
sì, esatto.
Abbiamo anche rispettato tutto il silenzio olimpico, però nelle gare di Coppa del Mondo sul bob della nazionale ogni atleta, giusto,
esatto,
poteva portare uno sponsor. Come vedrete nella prossima foto ci sono degli sponsor tecnici che sul bob dell'Italia, forse si vede un po' piccolo, ma c'è, qua c'è scritto il Comune di Perceli. Quindi
sì,
com'era esatto. Cioè, cosa vi dicevate con gli altri
atleti? Era passata la magra.
Cosa dicevate con gli altri atleti?
Sì, esatto.
Il fatto che ti sponsorizzassi un comune. No?
Sì, è particolare, nel senso gli altri, infatti sono, in realtà tutti gli altri sono sponsor del pilota, e io sono l'unico dell'equipaggio che ha il mio logo, e l'unico forse tra tutti, forse gli italiani, che hanno davvero un logo che è di un comune, dell'amministrazione. Infatti tanti miei amici in realtà ci hanno provato con il loro comune, ma non ci sono riusciti perché dicono che è impossibile, e noi l'abbiamo fatto.
Tra l'altro Eric mi dà il gancio per una cosa importante alla quale teniamo, chiesta anche al sindaco. Allora, trasformare quella che fu la prima chiacchierata tra il sindaco e Eric in una sponsorizzazione pubblica è complessa. Infatti in Italia non lo fa nessuno, appena detto Eric, quindi c'è un'unicità. E io mi sono occupato, diciamo, di collaborare con Eric per la parte di comunicazione, ma c'è stata una persona che è Isabella Volpi, che non è più con noi ma da quasi 2 anni, che ha fatto tutta la procedura burocratica con la FISI, con i gruppi dei carabinieri, e che veramente ecco, questi risultati che poi stiamo mostrando, ecco, io vorrei
grazie speciale
a lei, perché se Eric è arrivato a quel risultato,
assolutamente
grazie. Questa invece è dove sto, c'è un video che non ricordo dove è girato, però magari te lo ricordi te, che anche qui si vede il Comune di Perceli.
Ah, qui siamo in partenza a St. Moritz, siamo a 2000 metri di altitudine, e sì, siamo allenamenti ufficiali, questo è un video probabilmente di allenamenti ufficiali di Coppa del Mondo, quindi poi...
IBSF, cioè il logo di...
IBSF è la federazione internazionale di bob e skeleton.
Le gare dove vengono mandate? Su YouTube c'è un canale?
Principalmente c'è un canale su YouTube, diciamo le gare di Coppa del Mondo, poi mondiali, così in realtà anche su Rai, su... dipende un po' dagli anni.
Ok, allora, un'altra cosa a livello comunicativo che Eric ha fatto, sempre grazie a Michele, insomma, perché poi la collaborazione con Michele è stata fondamentale, è poi... pensare dalla fine del 2024 fino all'inizio delle Olimpiadi a un piano di video, quindi di comunicazione, basata sul territorio di Peccioli. Quindi ci sono stati 5-6 video, se non ricordo, fatti ad hoc, a giro proprio per il comune di Peccioli, valorizzando proprio le parti architettoniche, artistiche, gli scorci della natura. E Michele, grazie, erano video circa 30-40 secondi, mettendoli in fila sempre da un video lungo. Michele ha fatto un altro montaggio a tempo record, ti ringraziamo Michele, e questo è un piccolo assaggio di quelli che sono stati poi i video che sono stati diciamo mandati sui social dell'amministrazione, spesso in collaborazione con i profili social di Eric, quindi lo guardiamo quanto dura 46 minuti.
Siamo andati in giro per tutta Peccioli e abbiamo creato in più momenti questi video dove mi alleno proprio in giro per Peccioli, anche al Triangolo Verde, come avete visto, e niente, quindi grazie sempre mio fratello.
Allora, la cosa importante, viene fatta in un consiglio comunale anche per quello, perché poi parliamo anche di risultati. Ecco, questa è una chiamata Peccioli il Boba, è Peccioli Eric. Allora, sui video del periodo preolimpico, non parliamo di quelli di inizio, quindi probabilmente supererebbe il milione abbondantemente, però del periodo olimpico, quindi dell'anno olimpico, sui profili del solo comune, che poi sono stati condivisi su quelli del sistema Peccioli, quindi Peccioli di turismo, però solo quelli del comune, Facebook e Instagram, hanno fatto più di 500.000 di visualizzazioni. Quindi questi luoghi, quindi questi tipi di video, hanno generato oltre 500.000 di visualizzazioni, quindi c'è stato un riscontro, un ritorno importante. Abbiamo visto alcuni dei top post che tra l'altro sono diversi, quindi della vittoria di un mondiale a spinta, noi lamenta al Pizzano, il premio Steino, che è il premio che ti abbiamo consegnato al Triangolo Verde, magari dopo lo faremo vedere, e i risultati del post Olimpiadi e poi quello dell'allenamento del Borgo che abbiamo visto. E quindi anche a livello insomma di risultati sono stati importanti. Ora, sul tema poi dei risultati, e qui c'è diciamo un'introduzione importante da fare, abbiamo visto tutti, si vede da questo grafico, che gli ultimi Olimpiadi di Milano Cortina non sono stati i più vincenti di sempre, lo sono stati in termini assoluti, perché poi si dice contro le medaglie, ma in realtà conta anche partecipare e partecipare in un certo modo, però ecco, l'Olimpiadi più vincente di sempre è stata quella di Lillehammer 94, come percentuale di medaglie. Perché introduciamo questo tema? Perché chiaramente sono state le due Olimpiadi più vincenti e più seguite probabilmente, quindi Eric per poco non ha raggiunto la medaglia. Facevamo prima il conto, Eric, di quanto è mancato il podio?
Due decimi in quattro manche.
Sono in termini di metri?
Dicevamo che la pista è lunga 1200 metri.
Sì,
ecco,
fatta quattro volte.
Esatto, per quattro alla fine mancavano 20 metri per arrivare al bronzo, quindi
però
poco, ecco, poco.
Il distacco poi in realtà dai tedeschi l'hai colmato come in questi anni? Perché a Pechino 2022 mi sembra arrivasta a più di 3 secondi dai primi,
sì, esatto,
quindicesimi.
Sì. E c'è stata, no, una crescita incredibile, dall'anno proprio dopo, da quando è iniziata in realtà la collaborazione, c'è stata una crescita incredibile. Io ho iniziato a fare Bob 6 anni fa, prima di Pechino, dove arrivavamo 20esimi, eravamo contenti. Quindi poi a Pechino siamo andati 15esimi, sembrava già un grande risultato. Poi pian piano negli anni siamo riusciti a fare dei podi anche in Coppa del Mondo, riuscendo ad arrivare anche davanti a equipaggi irraggiungibili come l'equipaggio di Friedrich, uno dei più medagliato di sempre a livello di sport invernali. E quest'anno sì, siamo stati alle calcagne e siamo arrivati quinti.
Il contributo di Patchouli fattivamente a cosa è servito? Non so se hai qualcosa delle scarpe o per caso.
Sì, allora, no, principalmente a livello della prestazione, nel senso c'è una fisioterapia dietro incredibile, fisioterapia, nutrizione, mental coach, ci sono tante cose che la federazione, comunque essendo uno sport un po' minore il mio, diciamo così, rispetto magari allo sci, non ce la passa, quindi ecco, dobbiamo pagarcela noi. E poi, come le scarpe, se vogliamo delle scarpe più prestanti, ce le dobbiamo fare noi. Adesso il casco qui è un esempio, nel senso che le Olimpiadi, vabbè, abbiamo fatto un wrap apposta per le Olimpiadi, dove non è che ce l'ha passata la federazione, cioè sono tutte piccole cose che poi, se fai la somma, sono davvero delle grandi cifre.
Ok, parlavamo poi delle altre Olimpiadi, te hai tenuto che Stefano Ticci fosse qui insieme a te, magari lo raccontiamo perché, allora, Stefano Ticci è stato, insomma, abbiamo detto, il quattro partecipato a quattro Olimpiadi, ha vinto medaglia di bronzo, magari dopo ce la fai anche vedere, perché diceva la porto, non vorrei che Eric magari quindi magari dopo la vediamo. E però ecco, questo è Stefano Ticci, credo primi anni 90 questa foto. Sì. Stefano, con chi sei? Magari raccontaci te, sul microfono.
Allora, sì, buonasera a tutti, grazie di avermi invitato, grazie all'amministrazione comunale di avermi invitato a questo evento, mi ha fatto moltissimo piacere. Poi anche vi dirò anche, insomma, come è nato anche questo rapporto con Eric, è nato, ecco, anche grazie all'incontro, e vorrei ringraziare, qui abbiamo il mio amico Michele Pellegrini, nonché presidente del Consiglio Comunale di Forte dei Marmi. Sono tra coloro che hanno voluto la nazionale di Bob a Forte dei Marmi, quindi ecco, ci ho tenuto che venisse anche lui qui a Patchouli, insomma, questo legame, sarebbe bello che nascesse anche un rapporto tra Patchouli e Forte dei Marmi.
Guarda, dicevamo, allora, di Eric, che è un pecciolese, vive in campagna, viviamo di Pavia, che va a fare Olimpiadi sul ghiaccio, quindi già non c'è tempo. Te che stai a Forte dei Marmi sul mare e vinci una medaglia alle Alpi.
Sì, questa cosa, diciamo, ha fatto forse più scalpore della medaglia stessa, perché a parte anche, credo, anche in cerimonia di chiusura è stato fatto presente questa cosa tra me e un ragazzo che fa lo snowboard di Genova. Ma anche all'epoca, quando vinci la medaglia, la Gazzetta dello Sport aprì proprio con un titolo che era più quasi legato al fatto che io venivo dal mare e ho vinto la medaglia olimpica, che non alla medaglia stessa. E ecco, no, ritornando alla foto, qui siamo sono con Eugenio Monti. Eugenio Monti è stato fatto a Confirca poco, è un grande campione che ha poi dato
il rosso volante,
sì, che ha dato poi il nome anche alla pista di Bob, dove Eric ha corso le Olimpiadi. Io ho avuto l'onore di conoscerlo, qui penso fosse una premiazione fatta poi successivamente a Cortina da un pezzo per una gara di Coppa del Mondo, ora non ricordo bene perché sono passati tanti anni, troppi anni.
Che personaggio era? Come l'hai percepito?
Ma ecco, era veramente una persona straordinaria, era molto taciturno, parlava poco, diciamo, non è che... Come personaggio è stato rappresentato, chiaramente era difficile rappresentare proprio come era lui, molto chiuso, molto schivo, però era veramente un grande campione. Io lo ricordo, lui era sempre presente alle gare, dava consigli, ma sottovoce, sempre sottotono, non voleva mai apparire, era veramente una grande persona.
Ora Stefano, prima di... cioè ti diamo il tempo magari di preparare la medaglia, così magari ci fa vedere, sono curiosissimo, sì. Mentre prepari la medaglia, guardiamo un video che riguarda Stefano e riguarda le Olimpiadi del 94, quindi A differenza di ora che, anche grazie a alcuni pezzi, da Erika video e foto in profusione, le storie su Instagram, nel 94 le cellulari non c'erano, quindi abbiamo poche immagini, quindi hanno un valore ancora maggiore perché raccontano anche di una differenza di elementi tecnici, di abiti anche, ho visto queste differenze, della pista stessa, e quindi sono 2 minuti e mezzo, 3, in quali noi poi riviviamo insomma l'Olimpiade e poi ci concentriamo sulla medaglia che insomma è bellissima, già vista da qua insomma. Mandiamo il contributo.
Sì. Sempre tantissimo, perché devo dire una cosa, io dopo le Olimpiadi ho smesso, ho fatto un altro anno, ma poi ho smesso, quindi nel 90, ho smesso nel 95, e poi col Bob avevo chiuso veramente, ma chiuso proprio psicologicamente, non lo seguivo più, non lo guardavo più, non so dire perché, l'ho praticato per 13 anni consecutivi, gli facevo sia Bob a 2 che Bob a 4, quindi era molto, molto pesante, quindi avevo chiuso. E io ho ritrovato veramente un'emozione quando Eric è venuto a Forte dei Marmi con l'equipaggio, col suo equipaggio che poi ha corso a Cortina. Ecco, io non so come mai mi ha smosso qualcosa, mi è ritornato un amore e un sentimento molto forte nei loro confronti, e tant'è che mi hanno fatto soffrire tantissimo. È stata veramente un'emozione bellissima, e questo, ecco, lo devo a Eric e all'equipaggio, che mi ha riportato veramente alla memoria tutti i ricordi che avevo un po' seppellito, dico la verità, per varie vicissitudini che ho avuto, anche tristi vicissitudini durante il mio percorso. Io ho perso un figlio che aveva 14 anni in un incidente stradale, è stata fatta un'associazione in sua memoria, Francesco Ticci, che se le, la, tra l'altro ho voluto portare a Eric la maglietta dell'associazione perché il 15 o la domenica a Forte dei Marmi, sempre con l'amministrazione comunale, ci sarà una camminata che avrà raccolta fondi in favore dell'associazione, sempre in ricordo di Francesco. Quindi dicevo, tutte queste vicissitudini mi avevano un po' allontanato. Invece quel pomeriggio a Forte dei Marmi, con il Bob, con l'equipaggio, conoscendoli, sono ragazzi straordinari, e mi hanno proprio dato, come si dice, veramente una botta di vita. È stato molto bello.
Allora, chiudiamo la botta di vita in questa parte del consiglio di casa con l'ultimo contributo e poi magari ti chiediamo dei dettagli delle Olimpiadi, quindi magari del villaggio, perché questo è un montaggio che non ha fatto il fratello di Eric, ma ha fatto Eric
specifico, cioè è brutto nel senso, non...
che è verticale, perché poi lo manderemo sui social, quindi è un inedito che vedete, che è un montaggio di foto e video fatte da Eric e di amici di Eric durante nella cortina.
Sì, esatto, il percorso da quando sono arrivato proprio al villaggio olimpico fino alla fine della gara.
O magari lo commentiamo e poi il sindaco riprende la parola, certo. E per i giornalisti magari li vediamo, così se vuole fare approfondimenti, interviste, siete a disposizione. Questo è il villaggio, no?
Sì, esatto, questo è il villaggio, questa è la camera.
Dentro il villaggio.
Esatto, proprio il percorso che ho fatto.
Metta pure, se vuoi.
Sì, sì. Classica foto, poi c'è. Qui è l'headshot, l'immagine che poi proiettano durante la gara. Non so il perché. Qui c'è stato il passaggio sopra la pista delle frecce. Col giamaicano.
Braciere.
Un allenamento ufficiale. Stavo preparando un pattino. E qui la gara. La family.
Sembra facile, eh?
La salita è la parte più difficile. Che sono venuti. Foto di mio fratello queste.
Tanto noi vi aspettiamo tra 2 anni.
Chiaro?
Questo è
invernale, è quello estivo.
No,
beh,
l'estivo,
no, beh, l'estivo. Mi fermo. Anche perché dici, Stefano, hai vinto
a 32 anni, la medaglia. Sì, ma io ho fatto. Lui ha l'età che Erika avrà in Francia nel 2024. Io non volare.
Aspetta.
Non
si muove, adesso si
pensa alla prossima stagione.
Lo voglio. Cioè,
è bella per il bronzo,
però,
già che ci siamo.
Oro.
Facciamo un gradino in più. Per forza. Altrimenti non possiamo farci passare avanti a Forte dei Marmi.
Stavo riprendendo, questo lo
posso fare una domanda?
Certo.
Certo. Ciao, tanto ci conosciamo. Ciao. Sono Ilenia Custolesi della Nazione, l'ho intervistato molte volte, l'ho sentito, ho avuto
perseguitato.
l'ho perseguitato tante volte, l'ho perseguitato anche dopo l'ultima gara che c'è stata a Milano Cortina. E te mi hai detto una frase che mi è rimasta molto impressa durante quell'intervista, che è stata, cioè, durante queste Olimpiadi siamo riusciti a far conoscere il bob a tutti gli italiani, quindi ti senti anche un po' un grosso senso di responsabilità in questo?
Sì, sì, assolutamente, infatti mi riempie d'orgoglio questa cosa. Finalmente, secondo me, siamo riusciti a far conoscere, a far vedere il bob a tutti quelli che prima non lo conoscevano. Io mi ricordo quando avevo iniziato mi chiedevano: che sport fai? Bob. Ma cos'è bob? Sono quelli, cioè, di plastica con i freni di lato, è ben diverso. Quindi, infatti, in realtà, anche quando facciamo gli eventi in giro dove porto il bob, è anche quello un, come dire, utile per far conoscere il bob. Ma appunto, ecco, questa Olimpiade di Milano Cortina, secondo me, da adesso in poi lo seguiranno molto, molto di più, e sono convinto che dall'anno prossimo le gare, qualche gara, daranno anche di più alla Rai o in giro per la TV.
Ok, grazie.
Grazie.
C'è la storia e c'è l'attualità. Cosa la storia ti ha insegnato, Eric?
Beh, come mi diceva prima, di mai mollare, di guardare sempre avanti. Come mi diceva prima, anche lui in un'Olimpiade ha perso una medaglia per pochissimo. Fino alla terza manche era terzo, e alla quarta manche è finito quinto. E quindi uno lì poteva benissimo mollare, piangere, andare via. Invece ha pensato oltre, l'Olimpiadi dopo ha preso una medaglia, quindi sicuramente questo è un grande insegnamento, che dopo questa Olimpiade, ecco, non mi arrendo, non è che vado via demoralizzato, ma anzi penso alle prossime e cerchiamo di far meglio.
Una per Stefano: in cosa è cambiato appunto il panorama proprio agonistico, strutturalmente parlando, anche del bob tra la tua generazione e la sua?
Sì, diciamo, io sono stato alla transizione tra la vecchia generazione, quindi Monti, e come bob, come mezzi, anche come proprio, come impostazione anche mentale, fisica, sportiva, e diciamo, rispetto a loro le tre componenti sono rimaste le stesse, quindi spinta, mezzi e pilota, questi sono fondamentali. E ora vedo che c'è stata un'evoluzione sui mezzi, molto rispetto a quelli che avevamo noi, c'è stata veramente un'evoluzione importante, però diciamo le cose fondamentali sono sempre quelle: spinta, guida e mezzo, e materiali, insomma, sì.
Sì, avevo portato un gagliardetto, visto che nella prima foto che mi hanno visto l'avevo dato il gagliardetto di Pechino 2022, l'ho portato il gagliardetto di Milano Cortina. E niente, volevo consegnare.
Si metterà in ufficio.
Aspetta, così, noi saremo sicuramente dietro, non altro.
Enrico, posso farti un'ultima domanda? Continuerai a allenarti anche a Peccioli?
Come, scusa?
Continuerai a allenarti anche a Peccioli?
Sempre.
Sempre.
No, questo grazie mille. Te ovviamente ce l'hai già, però questo è quel nuovo libro che abbiamo pubblicato da una settimana, che abbiamo presentato a Peccioli la settimana fa, e lo presenteremo anche in altre parti d'Italia sicuramente. Grazie. Va bene, allora noi continuiamo a provare un po' di delibere, e chi può rimanere ovviamente lo può fare, perché la seduta è pubblica, e quindi noi formalmente ti salutiamo, poi va bene,
allora a questo punto passiamo
alle cose nostre.
No, sono sempre
le
arrivederci.
Allora passiamo all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, prego il segretario di fare l'appello.
Buonasera, Progi Daniele, Bacci Filippo, Volpi Laura, Danelli Anna, Montagnani Carlo,
presente.
Testi Ines,
presente.
Ferretti Sandra, Molesti Samuele, Manga Nere Lima, Gronchi Chiara, Mazzantini Riccardo. Grazie.
Crescono bene, ragazzi. Noi genitori siamo tanti. E questo non fa.
Allora sì, è appunto primo all'ordine del giorno, abbiamo programma triennale degli acquisti e beni e servizi per il 2026-2028, però questo è un punto che va insieme al secondo, che il secondo è variazione di bilancio per l'esercizio di previsione 26-28. Cosa vuol dire questo? Che noi stiamo finanziando delle opere, però le opere, prima di finanziarle nel metodo interno del bilancio, dobbiamo fare un atto propedeutico dove raccontiamo queste cose che facciamo e poi nell'atto successivo andiamo quindi a mettere le cifre in bilancio per la realizzazione. Quindi io partirei, perché le delibere sono due separate, ma ovviamente la lettura è unica di fatto. Io vi racconterei cos'è che stiamo finanziando con questa variazione di bilancio e poi passiamo poi all'approvazione della prima delibera che racconta queste cose e la seconda che mette le cifre in bilancio. Queste due cose sono quindi importanti, tutte e due si reggono. Allora, in questa parte noi abbiamo una variazione di bilancio per due cose. Abbiamo circa 167.000 euro che pensiamo di incarichi, spese progettuali, che abbiamo diversi progetti che hanno bisogno di un incarico per partire, un preincarico, e poi abbiamo anche un fondo, un capitolo per finanziare l'apertura della scuola il prossimo anno, che noi abbiamo in calendario, il prossimo anno scolastico, quindi in questo anno corrente solare, di partire con la nuova scuola. Noi siamo speranzosi ancora di potercela fare a settembre, ma che comunque se non sarà a settembre sarà sicuramente nelle vacanze di Natale. Pertanto in bilancio abbiamo deciso di stanziare 120.000 euro per una serie di collaborazioni che sicuramente serviranno per supportare e appoggiare la scuola in questo passaggio. Come sapete, dopo ci vorremmo un momento su questa cosa, quindi lascio semplicemente, mi fermo soltanto alle cifre. Quindi la prima variazione sulle spese correnti sono 120.000 euro per l'attività, il rafforzamento dell'attività formativa didattica, e 167 che invece sono spese tecniche, complessivamente per incarichi, per progetti. Ci sono diverse altre cifre, 70-21.000, ma sono aggiornamenti contrattuali che vi tralascio perché sono già finanziati e tecnicamente vanno riportati in bilancio, ma sono aggiornamenti tecnici, quindi non dire che vi stia a fare l'elenco delle cifre, vi dico quelle che politicamente sono significative e dove sono le scelte. Peraltro stiamo poi invece sulla parte della spesa a conto capitale, cioè degli investimenti, stiamo finanziando 150.000 euro e rifacciamo l'area verde davanti a sotto lavoro che ha fatto Cucinella all'albergo, davanti all'albergo, e solo rifacciamo il verde perché il verde è un po' sfortunato, se le facciamo sofisticati poi durano poco perché hanno bisogno di tanta manutenzione e non basta, quindi dobbiamo fare un intervento massiccio, ci vogliono 150.000 euro per sistemare il verde davanti a quella parte lì, che crediamo che sia un po', cioè, non dico un biglietto della visita, ma sia comunque un punto d'appoggio importante. Abbiamo 40.000 euro che prevediamo che ci servirà per la pulizia del parco dei Cappuccini, lo sapete che abbiamo già discusso in Consiglio Comunale, abbiamo acquisito con convenzione dai frati Cappuccini la disponibilità del bosco dei frati e quindi prevediamo 40.000 euro per le prime pulizie. Poi vedremo andando avanti come sviluppare meglio il progetto, perché pensiamo che quel parco lì sia un parco molto importante, sia importante ovviamente nella storia di Peccioli, ma lo sia anche da un punto di vista naturalistico e lo sia anche come opportunità, perché probabilmente se lo riscopriamo, se lo infrastrutturiamo con il minimo essenziale, diventerà sicuramente anche un luogo dove tanta gente potrà andare a passare un'ora, due ore, tre ore a fare delle grandi passeggiate, perché ci sono dei percorsi abbastanza lunghi, vanno un po' sistemati, ma ci sono. Un'altra 50.000 euro sono per l'installazione artistica del villaggio scolastico. Abbiamo 140.000 euro per l'acquisto del tomaificio, l'ex tomaificio Gelici, che è nel complesso dell'ex Sacchini, dove abbiamo noi la Galleria Giganti. Sotto alla Galleria Giganti abbiamo un edificio che è di proprietà del comune, a fianco abbiamo un altro pezzo di proprietà della Belvedere, e con queste 140.000 compriamo quest'altro pezzo di edificio per metterlo insieme ovviamente e fare un'unica struttura per una serie di attività che ora sarebbe, ora siamo soltanto alla relazione di bilancio. E poi abbiamo finanziamo per 950.000 euro gli arredi per la scuola. Siamo convinti che serviranno molti meno, perché 950 è il costo che arriva dai listini, però sappiamo in questo caso i listini hanno degli sconti abbastanza importanti, però siccome i listini sono così dobbiamo fare l'impegno di bilancio tanto quanto viene dal conteggio che abbiamo fatto e dagli esecutivi che abbiamo fatto. Quindi la variazione è così. Quindi noi finanziamo questi interventi strutturali e gli altri invece che sono soldi per la scuola e per i progetti. Allora, questa qui che è la variazione di bilancio, che è al punto 2, mentre al punto 1 che andiamo a votare prima, queste cose sono raccontate e messe dentro una narrazione che insieme a tante altre cose che sono in corso e che stiamo facendo. Allora, per riprendere il discorso, riparto quindi dal punto 1, programma triennale degli acquisti dei beni e servizi. Quindi se ci sono interventi, chiarimenti da parte del Consiglio, vedo che... Allora, se non ci sono interventi, le metto in votazione. Chi è favorevole? All'unanimità, quindi 10 voti. E a questo punto ci vuole l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Altri 10 voti. E a questo punto passiamo al punto 2. Il punto 2 è esattamente bilancio di previsione 26-28, variazione contestuale applicazione di avanzo vincolato presunto articoli 175-187 del legislativo 2067 del 2000. Quindi, vabbè, è riferimento di legge. E in questa delibera invece mettiamo all'interno del bilancio questi finanziamenti attraverso una parte di revisione di alcune cifre, di alcune spese. Sostanzialmente queste sono le scelte che stiamo facendo con questa variazione in questo bilancio comune. A questo punto, se ci sono chiarimenti, se non c'è chiarimento, niente, si passa alla votazione. Chi è favorevole? E a questo punto, all'unanimità, si passa alla votazione sull'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Quindi all'unanimità. Allora, a questo punto si passa al punto 3. Il punto 3 è estremamente più semplice, perché si tratta... Piano è un piano per la telefonia. La legge ci obbliga a fare un piano dove, secondo ovviamente domande da parte degli operatori e conferme tecniche da parte nostra, da parte di alcuni consulenti nostri, individuiamo alcuni luoghi dove a grandi linee possono andare antenne per la telefonia. E in modo particolare in questa aggiustamento, in questa variazione prevediamo, tra alcune che sono già in corso, altre, ma sostanzialmente facciamo questa previsione, prevediamo che ci sia una team Vodafone al parcheggio pubblico di via dei Cappuccini, una agli impianti sportivi di Peccioli, una zona artigianale terzo viale, la zona industriale, zona artigianale primo viale, che sono una artigianale e una industriale. Campo sportivo via di fabbrica, via di mezzo sempre a fabbrica e cimitero di Ghizzano, però nel cimitero di Ghizzano c'è un'individuazione ma manca ancora l'operatore che è interessato a mettercela. Ovviamente queste previsioni sono previsioni a maglie larghe, perché poi gli operatori per legge nazionale scelgono all'interno di queste aree gli spazi che gli arrivano di più, con privati con cui vanno a fare gli accordi o cose varie, e poi insomma, c'è poco da dire, cioè, perché hanno una grande attenzione dal legislatore nazionale. La legislazione nazionale ci chiede a noi di individuare quelli che sono secondo noi i punti migliori, e l'abbiamo fatto utilizzando un incarico che abbiamo dato a una ditta alcuni anni fa che ci assiste in questo percorso. Quindi l'obiettivo è rendere il territorio permeabile sicuramente dalla comunicazione, ma al tempo stesso organizzarsi in modo tale che nelle reazioni, per quanto siano quelle il meno possibili, organizzare in modo tale che abbia un impatto più sostenibile. Quindi questo progetto e questa previsione del piano della telefonia ha queste caratteristiche e individua, che poi scrivo, ho detto, come luoghi possibili dove collocare spazi per cui agevolare il percorso e in modo particolare dei dati. Se sono stato chiaro, se ci sono interventi, altrimenti è un aggiornamento, perché questo è un aggiornamento annuale. Chi è favorevole?
Yes.
All'unanimità, anche qui c'è l'immediata sicurità, mi pare. Chi è favorevole è perfetto. A questo punto passiamo a un punto più importante, non so se è più importante, ma è il punto 4, un po' della formazione di linee di indirizzo. Allora, come annunciavo prima, nella previsione di spese di 120.000 euro, intanto per cominciare a fare alcune scelte che vanno in direzione dell'apertura della nuova scuola, e noi abbiamo ritenuto portare in Consiglio Comunale una delibera dove in qualche modo si va a raccontare questo percorso che abbiamo iniziato e che vogliamo portare avanti. Quindi la delibera spiega, e l'abbiamo fatta apposta, sia perché sia chiaro a tutti, chi prende la delibera a mano abbia chiaro qual è il percorso che stiamo facendo, e anche perché questa delibera, una volta approvata, dà mandato agli uffici di fare delle delibere di giunta o addirittura, meglio ancora, dei provvedimenti con ufficio che gli permettono di andare a realizzare le cose che il Consiglio Comunale individua come elementi importanti di questa strategia. Allora, poi la formazione si tratta di portare avanti il regolamento, intanto finire i lavori e aprire la scuola, dotarla, come stiamo facendo, di interventi artistici all'interno, per lavorare sui laboratori, per concordare i laboratori, quindi questo è un altro obiettivo che ci siamo messi in campo, di stabilire che questa scuola sarà una scuola a tempo pieno e che altri e i cittadini che vogliono altre scuole che non sia a tempo pieno, ci impegniamo a portarli e rendere fruibili altre scuole vicine che non fanno il tempo pieno, che fanno il tempo normale. Ci impegniamo a sostenere la scuola in questo percorso, perché noi siamo convinti, se vogliamo fare un salto di qualità non possiamo lasciare la scuola sola, perché c'è bisogno di creare un ambiente più confortevole, sicuramente come stiamo facendo, ma poi alla fine dobbiamo anche dotare la scuola di strumenti, di strumentazione e di strumenti formativi che accompagnano gli insegnanti, perché gli insegnanti possono avere tutta la buona intenzione, possono avere tutta la passione che vogliono, ma se hanno un clima, trovano un clima non collaborativo, un luogo dove si respira la precarietà, è un luogo dove ci sono strumenti e c'è poco supporto dall'esterno, è chiaro che la scuola non dà i migliori frutti. La scuola funziona quando diverse agenzie sul territorio, agenzie educative, riescono in qualche modo a dare un contributo nei modi, nelle forme che è permesso dall'attuale norma, cioè generale, che intende la scuola. Quindi questo fa tutto il percorso, mette in evidenza, io dico perché potrei anche leggerlo, ma francamente insomma, mi sembra che non sia proprio il caso, chi lo vuole leggere può lo leggere, io l'ho già letto, quindi il problema è che si mette in evidenza anche il percorso che noi intendiamo fare all'occorrenza con gli altri comuni della zona, perché partiamo dal fatto che nella zona ci sono molte preoccupazioni per questa scuola nuova, che se per un verso è semplicemente una scuola che recupera tutte le aule che abbiamo, tutte le classi che abbiamo, in queste due le portiamo una sola, però è anche vero che per come è fatta, per come è strutturata, per l'aspetto urbanistico e per la struttura, sarà sicuramente molto accogliente e avrà capacità di adattazione. E questo ovviamente preoccupa alcuni comuni che pensano che la scuola, l'unico elemento che deve avere qualificante è essere vicino a casa. Oggi tutto questo non è più possibile. Oggi la scuola è importante se è un centro di formazione vera, se lì trovi le opportunità che cerchi, le opportunità che ti servono, se è vicino a lì e ci sono alcune classi, ovviamente noi non pensiamo che sia la migliore offerta. Quindi questa scuola rompe questo schema, oggettivamente lo rompe, ne siamo consapevoli e quindi però ci rendiamo disponibili a collaborare con qualsiasi comune, con qualsiasi istituto comprensivo che abbia intenzione di lavorare con noi, non tanto per migliorare la nostra scuola, ma per migliorare quella scuola, che è una scuola di territorio, e metterla in rapporto ad altre scuole, ad altri plessi scolastici, per fare in modo che questo diventi un sistema formativo non frammentato, ma che abbia alcuni punti, magari meno, e più qualificati. Perché va da sé che se in un comune ci sono, c'è la scuola media e c'è la prima, la seconda e la terza, voi capite che intanto hai tre classi con 5-6 insegnanti che ci vengono, vanno via con una certa precarietà. Hai indubbiamente la preoccupazione che ogni anno la prima sezione non ti venga data perché non ci sono le nascite sufficienti. Quindi in quella scuola come fai? No, in quella scuola chi è chi va a investire? Un comune non può investire in una scuola che è precaria, che un anno c'è, il secondo anno forse no, forse sì. Anche gli insegnanti, ci saranno quelli di passaggio, quelli meno motivati, quelli che semplicemente stanno lì perché poi si avvicinano ad un'altra parte, quindi diventa uno strumento di passaggio e non un luogo dove investire, un luogo dove in qualche modo vuole fare carriera, perché ci si forma, perché in qualche modo c'è una scuola che è un fermento che sì, di lavoro ma anche di formazione. E ovviamente ci sono tantissimi insegnanti che hanno voglia di formarsi lavorando. Noi dobbiamo avere questa opportunità. Quindi allora l'obiettivo nostro è quello di dire benissimo, dobbiamo riuscire a avere il coraggio di fare un ragionamento con diversi comuni e guardare questo territorio, guardare quanti plessi servono, ridurli sicuramente e quelli ridotti fare più investimenti, e con questi noi vogliamo essere in rapporto e siamo disponibili anche a dare quei laboratori che noi facciamo, perché noi possiamo investire forse anche di più e anche meglio, e quindi questo più e meglio siamo disposti a metterlo anche in comunione con altri. Intanto perché è doveroso come istituzione, secondo perché anche se miglioriamo, miglioriamo anche per i nostri ragazzi. Quindi in questa delibera di indirizzo queste cose sono evidenziate e le abbiamo dovute mettere insieme, perché poi da una parte poi abbiamo mandato agli uffici che man mano che si va avanti ci siano poi gli impegni di spesa necessari, ci siano poi le delibere necessarie per fare alcune cose, però dentro un quadro, dentro una cornice che sostanzialmente è questa. Quindi io potrei anche andare un po' più a lungo, però mi sembra che sostanzialmente è questa. Poi chi la vuole leggere si guarda la delibera e vedrà, e anche poi da questa delibera uscirà una piccola brochure che noi daremo a giugno a tutti i ragazzi che vogliono venire alla nostra scuola e anche a quelli che non ci vogliono venire. Beh, quindi una sorta di manoletto di sapere cos'è che stiamo facendo, cos'è che vorremmo fare e quale intenzione abbiamo da qui a 2-3-4 anni. Quindi noi oggi sappiamo che a settembre ci hanno autorizzato la scuola a tempo pieno, la prima sezione delle medie a scuola a tempo pieno. No, scusate, l'elementare della pazienza. Sappiamo benissimo che questo non è sufficiente e noi siamo interessati come amministrazione sul potere della scuola per ampliare le opportunità, per fare tempo più prolungato, con incarichi diversi, quindi in qualche modo cominciare anche a lavorare in questa direzione. Però ci vorranno 3-4 anni per arrivare a una scuola, come dire, più definita. Però questa è l'indicazione, questo è il percorso. Una scuola unica a tempo pieno, dal lunedì al venerdì, strettamente collegata a ciò che sta intorno. Perché abbiamo chiamato tutto questo polo della formazione? Perché la scuola, come sapete, è collocata accanto all'incubatore di impresa. L'incubatore di impresa sono 2 anni che in qualche modo cerchiamo di liberarlo per metterlo a supporto della scuola, perché lì sarà il luogo dove verranno fatti diversi laboratori a partire dall'Accademia Musicale, perché ci saranno i laboratori di qualità che servono alla scuola ma servono anche al territorio, e questo ci aiuta anche a fare gli investimenti. Con un investimento a 2 possibilità di lettura e un utilizzo maggiore, un sfruttamento maggiore, quindi più, qualche volta siamo più motivati anche, non fa l'investimento per un laboratorio che forse si utilizza un'ora, una volta ogni 15 giorni o 20 giorni. Quindi laboratori che sono anche strumenti formativi anche fuori dell'orario scolastico per un pubblico indifferenziato. Ad esempio la scuola di musica è questo esempio, l'osservatorio astronomico è un altro esempio, quindi gli astrofili che fanno la loro attività, la fanno durante tutto l'anno, la fanno dopo cena, la fanno, e questo planetario è a disposizione, che costruiamo, che è già previsto e quello già finanziato, che sarà realizzato nei prossimi mesi, quindi sarà a disposizione della scuola. Quindi abbiamo una scuola che ha a disposizione un planetario di 6 metri di circonferenza, che è una cosa, cioè di diametro, che è una cosa piuttosto importante, è professionale, e ovviamente se solo la scuola non potrebbe permetterselo. Lo facciamo per la scuola e per il territorio, che già ce l'avevamo a Libiano, e lo sportiamo, lo facciamo qui. Quindi in questa direzione lo vogliamo continuare, che ci permette così di investire e di avere questo rapporto stretto tra scuola e territorio. Poi pensiamo che dentro questo polo della formazione, dicevo prima, c'è anche la piscina, c'è tutti gli impianti di calcio, di tennis, e molto probabilmente non avverrà il primo anno, non avverrà il secondo, ma sicuramente avverrà che il bambino ce lo porti la mattina alla 8 della scuola e probabilmente lo porta via la sera alle 6, non fa sempre scuola, però magari quando esce può avere alcuni altri corsi formativi che possono essere in rapporto con la scuola o addirittura anche la scuola di calcio. Quindi allora un genitore lo porta la mattina, lo va a riprendere magari la sera alle 6, alle 7 non c'è bisogno di portarlo avanti e indietro. Quindi noi sicuramente a settembre non sarà così, nemmeno, ma però l'obiettivo è arrivare, e lo chiameremo polo della formazione. Questo volendo caratterizzare bene, e oltretutto pensando che questo polo della formazione così fatto, sicuramente si distinguerà, si deve distinguere, altrimenti noi abbiamo speso 16 milioni di euro per fare quell'edificio, 8 del comune e 8 dal PNRR, e ovviamente sappiamo benissimo che ci limitassimo semplicemente a dotare questo territorio di una struttura architettonica sicuramente migliore, ben fatta, sarebbe per la spesa che abbiamo fatto poco. Allora, dobbiamo cogliere l'occasione per far diventare una scuola importante, che abbia l'interesse nazionale, e per questo poi stiamo attivando le collaborazioni. Già c'è una collaborazione con la EPO, noi volemmo che questo diventasse un centro EPO. Abbiamo un'attenzione, abbiamo una collaborazione con una pedagogista, Cangem, che lavora su un diverso modo di organizzare lo spazio all'interno. Non sono più le classi, i ragazzi fermi, cioè sono i ragazzi che si muovono, perché non c'è più la classe dedicata, ma ci sono i vari posti, i vari laboratori. Quindi, cioè, in qualche modo i ragazzi entrano a scuola e diventano padroni della scuola, che si girano a scuola, e dentro la scuola hanno diversi luoghi e opportunità di formazione. Quindi è una rivoluzione abbastanza importante, e ci vuole una collaborazione. Quindi abbiamo in questa direzione, vogliamo che la scuola si rafforzi e abbia un linguaggio diverso, lo abbia tutto il plesso. E ovviamente se arriviamo qui, voi capite che nel giro di alcuni anni possiamo veramente rivoluzionare il modo anche di rapportarsi le famiglie alla scuola, perché oggi la scuola, c'è l'orario della scuola, c'è l'asilo nido, c'è la scuola materna, poi c'è il calcio, poi magari c'è il tennis, magari c'è anche la mediateca e così via. Ecco, tutto questo vogliamo vedere se dentro là lo condensiamo in quello spazio che è abbastanza grande, non è piccolo, quello spazio grande, e alla fine, siccome un'opera d'arte che verrà installata lì è frutto di un'esposizione della mostra che abbiamo fatto un anno e mezzo fa qui a Petroli, e il titolo della mostra era di un'opera di risposta delle opere di Mattotti, e la figura, l'immagine, il lavoro che presentava tutta la mostra è un bellissimo, una figura antropomorfa, si capisce bene, insomma, una figura molto suggestiva, e sopra c'è scritto un fantastico altrove. Beh, allora noi, giocando sulla suggestione, quel polo formativo lì sarà un fantastico altrove, perché è bene che le cose abbiano una loro suggestione, per far capire che, cioè, è una sfida che noi ci proponiamo per noi, la proponiamo anche agli altri, e quindi se gli altri hanno paura, ci dispiace, non fanno parte della partita. Se gli altri hanno voglia di lavorare con noi e guardare molto avanti, noi ci siamo disposti anche a investire un po' di più anche per gli altri. Questo è il senso di questa delibera. Avanti, avanti. Mentre poi vado avanti, allora a questo punto, se non c'è nulla da aggiungere, anche perché, devo dire, questa è una delibera aperta, non è che qui stabiliamo tutto, stabiliamo le linee tendenziali, ovviamente poi come si vanno ad applicare si possono anche alcune cose cambiare e correggere, ci mancherebbe, anzi lo faremo sicuramente. A questo punto quindi metto in votazione le linee di indirizzo del polo della formazione, punto 4 dell'ordine del giorno. Chi è favorevole? All'unanimità 10, e qui non c'è bisogno di immediata, perché queste sono chiacchiere, giusto Adriana? No, sono chiacchiere importanti, che noi abbiamo una direzione, quindi non è,
hanno degli orientamenti importanti,
quindi non è proprio banale, perché chi può fare diversamente deve tornare in consiglio e spiegare perché rilegge queste cose. Si può fare assolutamente sì, però a quel punto c'è l'impegno a spiegare perché si fanno cose diverse e come si fanno. È quello che poi impone a tutti la democrazia, impone a tutti questi percorsi democratici. Quindi questo è il punto di partenza. Punto 5, riqualificazione chiesa di Bibbiano, linea di indirizzo. Come anche qui abbiamo la stessa tecnica, la stessa delibera concettualmente di quella di prima, noi abbiamo già da qualche anno abbiamo fatto un accordo con la Chiesa per avere in dotazione due chiese, la Chiesa di San Bartolomeo Giusto di Legoli e la Chiesa di Libiano. Non so quali santi sono, ma vediamo, ogni chiesa c'è un santo, quindi non è facile tenere il punto. In questo accordo abbiamo preso l'idea di queste due chiese, le utilizziamo, le manteniamo, non le facciamo franare, perché le condizioni erano di chiese che franavano, e però le utilizziamo per ragioni artistiche, culturali e anche turistiche. Quindi in questa logica abbiamo fatto fare, allora, la chiesa di Libiano, oggi si parla della chiesa di Libiano, non di quella di Legoli, in questa delibera, la chiesa di Libiano, abbiamo recuperato il tetto, perché franava, è una chiesa ottagonale, quindi un esempio abbastanza interessante, e quindi l'abbiamo salvata, dobbiamo dire, l'abbiamo salvata perché franava il tetto e quindi di conseguenza non ci rimaneva più nulla. E poi abbiamo dato mandato alla fondazione, abbiamo una fondazione che è in grado anche di fare ricerche, oltre che ha dentro sono delle capacità, delle competenze abbastanza importanti, quindi gli abbiamo chiesto di fare una ricerca su quella chiesa. Ed è una ricerca a tutto campo su cos'era, dove viene, una serie di particolari che sono particolari allegati alla delibera, sono quindi 20.000 pagine, quindi chi la vuole viene, come se la fa scaricare, va, oppure va sul computer, la vede e capisce cos'è questa chiesa. E leggendo questa relazione abbiamo estrapolato alcuni elementi, alcune cose che possiamo fare subito, cioè recuperare tutti i quadri, esporre le campane, insomma, c'è una serie di azioni, l'organo, il recupero dell'organo, quindi una serie di cose. Allora, cosa facciamo? Intanto approviamo, anzi alleghiamo la delibera a questa ricerca che la Fondazione ha fatto, quindi rendendola nota a tutti e prendendola noi come punto di riferimento di una programmazione che vogliamo fare su quella chiesa. E poi dentro ci sono una serie di azioni, posso anche per darvi l'idea, posso anche leggere qualcosa, dico che è più semplice. Ma ad esempio, realizzazione di un opuscolo di carattere storico, artistico relativo alla Chiesa e a monumenti osservati, perché questo è un lavoro scientifico, e però va tradotto in qualcosa di molto più leggibile. Apertura pubblica, installazione di materiale informativo promozionale, restauro di tre tele, restauro dell'organo settecentesco, installazione della nuova postazione del progetto artistico Voci, cioè abbiamo già una scrittura, Costanza Libiano di Giuseppina Taragrossa, che potrebbe essere messa come voce, organizzare eventi teatrali e musicali per valorizzare il Borgo e le sue risorse. Quindi in questa delibera, diciamo, leggendo questa ricerca, abbiamo estratto alcune idee che le mettiamo qui e cominciamo a lavorare in questa direzione. Quindi questo ci permette anche a tutti noi, ma in modo particolare a voi che non seguite continuamente il lavoro amministrativo, se uno va qui, si prende questa delibera, se la guarda, capisce cos'è la Chiesa di Bibbiano e capisce anche quali sono le azioni che a breve vorremmo fare per valorizzarla. Bene, e questo è uno schema pensiamo che sia particolarmente interessante, sia perché tutti noi abbiamo poi 10, 20, 30 delibere di indirizzo specifiche che danno il senso di come si ragiona anche nella scelta delle cose che dobbiamo fare. E dall'altra parte gli uffici hanno allora alle spalle una delibera di consiglio che li incoraggia e li sostiene quando devono fare alcuni atti che vanno a realizzare alcune cose raccontate lì dentro. Questo è il senso di queste delibere di indirizzo, altrimenti, come dire, oggi, sia quella prima che quella dopo, prima abbiamo approvato delle variazioni di bilancio, quelle sono le variazioni di bilancio, punto. Dici che questi soldi li vanno lì, è già una cosa. Qui raccontiamo delle cose, un percorso, una strada su quale vogliamo percorrere. Quindi sono dei libri importanti, ma sono di indirizzo, non sono cogenti, non è che obbligano a fare qualcosa o qualcos'altro, però sicuramente supportano nell'azione amministrativa. Supportano e costringono, questo è un aspetto importante secondo me, anche la stessa amministrazione che oggi propone queste cose, di fronte alla necessità di fare delle variazioni, perché nel frattempo avvengono nuove cose, perché nel frattempo vediamo altre realtà, altre scoperte, ci permette di ripartire da lì e maturare le convenzioni e fare delle modifiche. Questo fa parte di un processo formativo anche per noi, fa parte di un processo formativo per la comunità. Quindi la deriva in questo caso diventa un elemento che da un punto di vista volitivo non dice nulla, da un punto di vista culturale, informativo e di prospettiva dice molto di più di una delibera che finanzia 50.000 euro in un'operazione. Quindi vorrei che questo, e questo ovviamente è più facile anche per chi ascolta e per i cittadini che non seguono e che non hanno ovviamente tutti gli strumenti che ha un consigliere comunale, che ha un ufficio per poterci entrare, però così uno entra dentro e capisce cosa che facciamo, visto come dicevo prima che per noi poi il turismo e la riscoperta del nostro territorio diventa una cifra importantissima da mantenere. Prima di tutto questa convinzione c'è sempre stata. Noi il primo libro l'abbiamo fatto nel 94, Pezzi sul territorio, pensando di cominciare a fare ricerche sul territorio. Siamo andati avanti e metteremo insieme tutte le pubblicazioni che abbiamo fatto. Vedete che abbiamo fatto un lavoro negli ultimi 30 anni colossale, ma è bene renderlo noto, rivederlo, rileggerlo anche, perché questo ci permette non tanto di glorificarci, guarda quante cose abbiamo fatto, ci permette invece di riflettere su quello che abbiamo fatto e capire come possiamo guardare il futuro, come possiamo utilizzare quello che abbiamo fatto, e in qualche modo diventa un processo anche di acquisizione di nuovi dati, di letture, con ottiche diverse, e quindi vediamo continuamente i limiti dell'azione precedente e continuamente abbiamo un stimolo per quella successiva. E questo in questa dialettica sta un po' ad amministrare. Certo che parti sempre da cose che oggi fai, domani correggi, rivedi, riaggiusti e rimediti. Questa è la vita e questa è anche la strada amministrativa. Quindi a questo punto ci sono interventi. Allora, a questo punto votiamo il punto 5 all'ordine del giorno, che è l'ultimo punto, riqualificazione Chiesa di Libiano, linea di indirizzo. Chi è favorevole? Quindi qui non c'è. c'è ovviamente l'immediata sicurezza perché non è esecutiva, quindi sono chiacchiere. Allora, a questo punto vi ringrazio e chi ha voglia potete venire a Palazzo Senza Tempo, dove ci sarà presentare il Clean Club che presenterà i risultati che noi abbiamo sul piano turistico, che mi dicono siano piuttosto interessanti. Grazie e buona serata a tutti. Per la giunta, visto che...